Scientificast, il podcast più ascoltato dei bambini terrestri, episodio 510.
Ciao a tutte, io sono Cuna, rediviva e di ritorno dopo non so quanti mesi, rediviva si fa per dire perché comunque io non mi sento tale, e abbiamo in studio anche Anna. Ciao Anna.
Ciao Silvia, ciao a tutti, anch'io era un po' che non registravo, exciting essere di nuovo qui.
Exciting.
Dunque, oggi una giornata veramente interessante, una puntata interessante, partirà con Silvia che ci parlerà della relazione tra la rotazione terrestre e il riscaldamento globale. Avremo un'esterna con Scientifibook, ce la farò a imparare a dirlo, e dopodiché torneremo in studio, una bellissima barza come al solito, e parleremo di un progetto US riguardo la psicologia e la povertà. Quindi, cominciamo.
Cominciamo, non perdiamo tempo, perché ci pensa già la Terra, se no vabbè. Allora, il 27 marzo di quest'anno è stato pubblicato uno studio su Nature a cura dell'Institute of Geophysics and Planetary Physics e Scripps Institution of Oceanography insieme all'Università di California San Diego, la Jolla, che dico perché mi fa sempre ridere, ma è un'università molto seria, che afferma che lo scioglimento, anzi la fusione, perché scioglimento mi dicono dalla regia che è scorretto, la fusione dei ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide sta causando un rallentamento della rotazione terrestre. In realtà non è che vorrei parlare proprio di questo, anche se ovviamente spiegherò un attimino il fenomeno. Allora, la fisica ci dice che c'è una quantità che si chiama momento angolare dei corpi rotanti. Il momento angolare dipende dalla velocità di rotazione e dalla distribuzione delle masse. Più la distribuzione delle masse si concentra verso l'asse di rotazione, più per mantenere il momento angolare la rotazione accelera. Viceversa, se la distribuzione delle masse si allontana dall'asse di rotazione, allora per mantenere il momento angolare costante la velocità di rotazione diminuisce. E questo è il classico fenomeno della ballerina che sul ghiaccio ruota su se stessa, allarga e restringe le braccia per aumentare o diminuire la velocità di rotazione, fare questi effetti spettacolosi. In realtà questo varrebbe per corpi che non sono soggetti a forze esterne. La Terra è soggetta a forze esterne, è soggetta all'interazione di tutti gli altri corpi del sistema solare, a partire dalla Luna, che è il più vicino, dal Sole, che è quello più massiccio, ma anche di tutti i pianeti e vari ospiti. La rotazione della Terra non è così prevedibile e quindi non basta dire i ghiacci fondono, le masse d'acqua si distribuiscono più vicino all'equatore, quindi la velocità di rotazione della Terra diminuisce, perché sono all'opera anche altri fenomeni. Infatti ricordiamo che la Terra non è una sfera rigida, intanto non è una sfera, è un geoide, una cosa un pochino più schiacciata, però comunque non è un corpo immutabile, è un corpo che è soggetto a dei cambiamenti, e questo ha una sua influenza sottile a partire dai cambiamenti climatici, ma non soltanto. E tutto questo ha un'influenza impercettibile per noi sullo scorrere del tempo. E qui si aprono delle parentesi sui modi in cui noi misuriamo lo scorrere del tempo. Peraltro me la sento di segnalare un libro, non so se ne hanno già parlato, Scientifibook, però nel caso potrebbe anche essere un prossimo suggerimento, che sono Le misure del tempo, anzi si chiama Le misure del tempo di Paolo Gangemi, dove parla anche di queste cose. In sostanza esistono vari modi di misurare il tempo a seconda di cosa venga comodo. C'è una differenza tra tempo universale, che è dato dalla rotazione terrestre e quindi è determinato dal giro che la Terra fa su se stessa ogni giorno, e poi bisognerebbe vedere se il riferimento è lo zenith, quindi il momento in cui il sole arriva nel punto più alto nel cielo, oppure il sistema di riferimento dell'universo, diciamo, delle cosiddette, quello che una volta chiamavamo delle stelle fisse, quindi quando la Terra effettivamente compie un giro di 360 gradi su se stessa, che sono anch'essi diversi tra di loro, ma Semplifichiamo le cose per il momento e diciamo che c'è un tempo universale determinato dalla rotazione della Terra su se stessa, quindi quando compie un giro, e poi un tempo coordinato che è dato dallo scandire di orologi atomici che si basano sulla durata di una determinata frequenza di oscillazione di un atomo di radioattivo di cesio che è particolarmente preciso come unità di misura. Ecco, le due cose si sfasano. Si sfasano perché appunto la rotazione della Terra è influenzata da tanti piccoli macro e micro fenomeni e quindi dal 1972 si è deciso all'occorrenza, perché tutte queste variazioni della rotazione terrestre non sono prevedibili sempre in anticipo, si è deciso all'occorrenza di inserire un cosiddetto leap second, un secondo aggiuntivo per
Un
sincronizzare
secondo
un secondo
bisestile.
bisestile. Sì. Cioè, ci sarebbe un modo di dire questo secondo extra, questo secondo intercalare, viene anche detto, però leap second si capisce perché fa riferimento al leap year, che è appunto l'anno bisestile, e questo secondo serve appunto per sincronizzare il tempo coordinato e il tempo universale. Dal 1972 sono stati inseriti in totale 27 leap second, quindi se pensate che il lunedì duri troppo, forse è a causa di questi leap second che secondo me sono stati tutti inseriti di lunedì, e non c'è una regolarità in questo inserimento, contrariamente agli anni bisestili che hanno un inserimento di un giorno extra in modo definito regolarmente, ma appunto dipende da quando si vede che lo scarto tra i due tempi supera i 9 decimi di secondo. E adesso, fino a questo momento, la Terra sembrava che stesse in ritardo rispetto, cioè che il tempo coordinato fosse in ritardo rispetto al tempo universale, quindi si inserivano questi secondi extra. Poi dal 2020 sembra che invece la Terra abbia preso ad accelerare per appunto motivi vari e molteplici, e quindi si pensava che nel 2026 sarebbe stato necessario non inserire un secondo intercalare, ma toglierlo. Invece, la fusione dei ghiacci dell'Antartide e della Groenlandia potrebbe rimandare questo momento fatale, per cui la sottrazione di questo secondo intercalare, invece che nel 2026, se le cose continuano ad andare così, potrebbe rendersi necessaria nel 2029. E uno dice: vabbè, è un secondo, che cos'è che cambia? In realtà cambia, perché comunque la sincronizzazione degli orologi terrestri è qualcosa di assolutamente vitale nel momento in cui si considerano applicazioni tecnologiche che devono partire in modo sincronizzato, a partire da esperimenti che dipendono da frazioni di tempo, ma gli stessi sistemi informatici devono essere assolutamente sincronizzati. E in realtà c'è un certo dibattito su questa regola che è stata stabilita dall'International Earth Rotation and Reference Systems Service, una cosa che non sto affatto leggendo, ma che so. No, allora praticamente sarebbe il Servizio Internazionale sulla Rotazione Terrestre e dei Sistemi di Riferimento, insomma, un sottufficio delle eminenze grigie dell'ufficio pesi e misure, che si occupa appunto di questi specifici aspetti. Comunque non c'è una regola condivisa su come inserire questo leap second, quindi qualcuno lo inserisce de botto così, qualcuno lo spalma su diversi minuti in modo da non renderlo troppo traumatico. E in ogni caso ci si dovrà adeguare a una regola universale, appunto perché uno pensa: vabbè, che un secondo che cosa vuoi che sia? In realtà questo può avere delle conseguenze sulla precisione della valutazione di alcuni fenomeni. E quindi la cosa era interessante perché appunto metteva in evidenza come il tempo, che noi diciamo diamo abbastanza per scontato, in realtà ci siano tutta una serie di convenzioni sulle quali ci si litiga. E si è deciso che al massimo entro il 2035 questa consuetudine del leap second sarà un tantino stemperata, nel senso che si eviterà di introdurre subito o di togliere subito questo secondo intercalare ai 9 decimi di secondo, ma si valuterà di tenere una tolleranza maggiore questa cosa, se, diciamo, ci si è arrivati dopo un ventennio di litigi, di discussioni tra gente che non si metteva d'accordo sul secondo, nel senso, però in sostanza si aspetterà un po' di più prima di introdurre questi secondi o di togliere questi secondi, e quindi saremo un pochino tutti più tranquilli che non ci perderemo dei momenti interessanti, oppure non ci inseriranno dei minuti extra al lunedì. In particolare, vabbè, adesso stavo guardando una tabella che fa vedere come nei primi anni, dal 1972 al 1979, sono stati introdotti la maggior parte dei secondi intercalari. Nel 1972 tutti gasati, ne sono stati introdotti addirittura due, uno il 30 giugno e uno il 31 dicembre, mentre a quanto pare dal 2017 non si è reso più necessario perché appunto la Terra stava incominciando ad accelerare. Adesso c'è questa cosa della fusione dei ghiacci che ci sta un attimino facendo riconsiderare la cosa, oltre a farci riconsiderare tutta una serie di altre cose, perché poi, se vogliamo proprio dirlo, la fusione dei ghiacci artici e antartici fossero questi i problemi che sta causando, ecco.
No, è vero, però trovo incredibile il fatto che la macroscala sia così tanto collegata poi alla microscala. Cioè, stiamo parlando di l'Artide che si scioglie,
L'Artide, Antartide, Groenlandia, insomma, sì.
che va a avere un effetto sul microsecondo. Cioè, è veramente incredibile come le due scale si incontrino in realtà e ci siano degli effetti a cui uno non penserebbe. Così, cioè, se io dovessi sedermi e dire, ok, quali saranno i sistemi, gli ecosistemi o qualsiasi legge fisica che viene impattata dal riscaldamento globale, dallo scioglimento, scusa, non si può dire scioglimento, la fusione dei
No, è
ghiacci,
vero, che poi ti bacchettano le mani, eh.
scusa, non sarebbe certo il secondo, cioè andare a pensare a quello.
Non vorrei dire una cavolata, Marco Casolino, per cortesia, correggimi se è vero, ma se non sbaglio anche il sisma del Tohoku del 2011, quello che poi è collegato a Fukushima, eccetera, eccetera, anche quello ha modificato la rotazione terrestre, quindi non so se l'ha fatta rallentare e accelerare. Quindi sì, è un sistema abbastanza sensibile, poi è sensibile su microscale, chiaramente, però è sensibile in modo misurabile con i nostri strumenti e quindi dobbiamo tenerne conto.
Sì, beh, è che noi magari nella vita di tutti i giorni non abbiamo a che fare con situazioni in cui un secondo di differenza fanno tutta la differenza, però ci sono delle situazioni anche non troppo lontane da noi. Noi spesso dobbiamo usare il tempo universale per avere i trigger negli esperimenti, che vuol dire che dobbiamo sapere esattamente quando è cominciato il nostro stimolo perché noi registriamo gli stimoli con il computer, ma l'attività cerebrale con un altro computer, quindi poi dobbiamo sincronizzarli. E se cominci a aggiungere un secondo qui, un secondo là, fa tanta differenza, poi non è esattamente la stessa situazione, però un secondo vale tanto, giuro.
Sì. No, no, ti ringrazio per aver fatto un esempio specifico perché appunto rende l'idea di come queste cose a livello di applicazioni dettagliate siano importanti, ecco.
Assolutamente.
Bene. Abbiamo l'esterna. Chi è che... No, sì, è vero, l'esterna è Scientific Book con Giuliana e Andrea Vico.
Esatto.
Esatto. Non hanno bisogno di presentazioni, scusate, siamo un attimino a disagio perché in realtà siamo in soggezione. No, va bene. Vai Giuliana, vai Andrea, raccontateci cosa dobbiamo leggere questa settimana.
Cari amici ascoltatori, rieccoci qui con Scientifibook, la rubrica che vi parla di libri. Qui Giuliana.
Qui Andrea.
Ciao a tutti. Andrea, cosa ci proponi in questo mese?
Ogni anno in questa stagione, appunto tra fine di marzo e aprile, esce un volume, un libro che è un report, si chiama Annuario Scienza, Tecnologie e Società, proposto da Massimiano Bucchi, Giuseppe Pellegrini, Andrea Rubin, Barbara Saracino, che fanno parte appunto di questo centro studi che si chiama Observa, a cavallo fra diverse università, le capofila sono Trento e Padova, e fondamentalmente fanno una sorta di fotografia molto analitica su come gli italiani si rapportano con la scienza. Da un lato ci sono dati, chiamiamoli oggettivi, quindi la quantità di PIL che il nostro paese di anno in anno destina alla ricerca scientifica. Nel 23 siamo stati intorno all'1,5%. Ogni dato chiaramente viene paragonato con l'analogo dato che riguarda i paesi europei, confrontandosi quindi con i dati di Eurobarometro o con l'Istat o con le altre fonti di rilevamento internazionali, da cui appunto scopriamo che la Repubblica Ceca ha il 2% di PIL investito in ricerca, ma il 4,9% della Corea, il 3,3% della Svezia, il 3,2% per cento del Belgio, ci fanno anche un po' così pensare a quanto poca attenzione noi abbiamo appunto nei fondi destinati alla ricerca. Crescono le ricercatrici donne e quindi ormai sfiorano il 35%, però è anche vero che i ricercatori che si occupano appunto di sviluppo e nuove tecnologie, nuove attenzioni sull'ambiente in Italia sono il 7% della popolazione, di nuovo in Svezia sono il 16,5%, ma il Portogallo e l'Irlanda sono sopra l'11%, quindi abbiamo tutta una serie di informazioni che ci aiutano a capire, diciamo, che siamo in cammino, che stiamo migliorando, ma che siamo ancora un po' lontani da quei paesi che si possono dire industrializzati, perché dietro chiaramente hanno comparti che si occupano di scienza e di tecnologia molto molto forti.
È un po' la solita storia quando uno dice: allora, abbiamo dei dati che ci mostrano un miglioramento della situazione, ma ancora una situazione pessima rispetto a quella di altri paesi o di quello che dovrebbe essere l'optimum. Cosa facciamo? Gioiamo oppure continuiamo a dire che è un dato negativo? Qui, diciamo, non c'è una risposta, ovviamente.
Io gioirei, anche perché questi dati vengono accostati, quindi questi dati oggettivi vengono accostati a un dato, chiamiamolo più soggettivo, a livello nazionale, perché per esempio una parte riguarda la percezione che gli italiani hanno degli scienziati, del lavoro che si conduce nei centri di ricerca, e quindi la fiducia degli italiani nella scienza è molto alta, oltre il 70%, i politici hanno delle percentuali infime che mi vergogno persino a dire. Ci si fida degli scienziati, ma si è perplessi sugli scienziati che vanno in televisione, per esempio, perché tra le fonti di informazione che gli italiani utilizzano per cercare di capirci qualche cosa del mondo che cambia, la televisione ha numeri molto bassi, i podcast, per esempio, come questo che stiamo conducendo, invece hanno dei numeri molto alti perché sono molto molto apprezzati. Si rileva una sorta di quello che i sociologi chiamano l'effetto San Matteo: bene quando un ricercatore parla, ma quando un ricercatore parla fuori dalla sua materia rischia di fare un po' di pasticcio, o quando un ricercatore, una ricercatrice viene molto lusingato dai media che lo chiamano dappertutto, alla fin fine diventa un tuttologo e prende delle cantonate, e quindi bisogna anche fare attenzione a quelli che vengono invitati a commentare i fatti principali, perché non sempre sono coloro che sono titolati a parlare in quel momento, e il pubblico se ne accorge, quindi i giornali insistono nel cercare quelli più fotogenici, quelli più telegenici, quelli che hanno tanti follower, ma non vanno a guardare la qualità dell'informazione che questi diciamo comunicatori, scienziati, possono effettivamente offrire a chi ascolta.
Bene, siamo perfettamente d'accordo su questo. Recupererò anch'io l'annuario di quest'anno e mi ricordo che tra l'altro ce l'avevi già consigliato l'anno scorso, quindi è un qualcosa che immagino tornerà ogni anno, e appunto soprattutto per noi che siamo in questo ambiente anche della comunicazione è importantissimo capire cosa pensa la gente di noi e della scienza. Passiamo invece alla prima segnalazione. Questo è un libro standard, tra virgolette, e si intitola La materia del mondo, una storia della civiltà in sei elementi, di Ed Conway, editore Marsilio. Di cosa parla?
Ed Conway è un giornalista, un redattore economico, lavora per Sky News, ha scritto diversi reportage, diverse inchieste in ambito economico, e qui si occupa di quelle che sono le sostanze che in qualche modo ci permettono di avere una vita, diciamo, comoda e industrializzata. E quindi sabbia, sale, ferro, rame, petrolio, litio sono le sei materie che Conway va a indagare. Ovviamente le indaga sia dal punto di vista storico. La sabbia chiaramente è importante per le costruzioni, ma anche per il silicio, e oggi che dobbiamo andare verso un'elettrificazione sempre più importante dei nostri consumi e avere quindi pannelli solari e batterie molto efficaci, la sabbia così come il litio sono elementi che diventano particolarmente preziosi. Il petrolio resta importante, ma quasi più per la plastica che per, diciamo, la sua capacità di mettere in moto un'automobile o un camion. Il rame è fondamentale per tutti i computer, per tutte le telecomunicazioni, per le antenne, per i cavi. Quindi attraverso queste sei materie prime, Conway traccia una visione di come si stanno spostando alcune politiche di alcuni stati, tipo la Cina per esempio, che sta acquisendo molta presenza in Africa come in Sud America, perché ovviamente va a controllare regioni o interi stati dove ci sono queste miniere di materie prime. Noi andiamo ancora a preoccuparci del gas che arriva o non arriva dalla Libia o dalla Siberia, mentre dovremmo guardare invece di più al ferro o guardare all'industria siderurgica, che in qualche modo anche con le vicende di Taranto stiamo un pochettino trascurando o trattando in maniera molto superficiale. Quindi la qualità della vita dipende in maniera così molto molto netta dalla possibilità di controllare i flussi di materia prima e delle lavorazioni che da questo derivano, e quindi anche tutta la tecnologia che si sta evolvendo. Pensiamo per esempio ai nuovi modi di accumulare energia prodotta dalle fonti rinnovabili, che diventeranno davvero un elemento di svolta per continuare a vivere con una buona qualità della vita, oppure dipendere sempre di più non tanto dalle fonti energetiche fossili come è stato negli ultimi 100 anni fondamentalmente, ma dalle materie prime e dagli stati che governano quelle miniere.
Che è un bel problema, molto molto attuale. Seconda segnalazione invece, titolo misterioso, ovvero La città dei 15 minuti di Carlos Moreno di Ad Editore. Qui non riesco proprio a immaginare di cosa tratti.
Si tratta di ripensare il nostro abitare le città, non pensare le città, ripensare come noi stiamo nelle città. Allora, Moreno è un professore ed è un ricercatore colombiano di origine ma francese di adozione, direttore scientifico e cofondatore all'Università di Parigi 1 di uno centro studi che è specializzato in sistemi complessi e questioni urbane, e ha proposto il concetto di città dei 15 minuti, ovvero un cittadino ha 15 minuti da casa sua, 15 minuti a piedi o in bicicletta, deve trovare, diciamo, la maggior parte delle cose che gli servono per stare bene. Deve trovare il medico, deve trovare la farmacia, deve trovare la scuola, possibilmente il luogo dove lavora, la piscina e ovviamente tutti i luoghi dove acquista i beni di prima necessità. E quindi in realtà per noi che siamo abituati in Italia a vedere le città divise in quartieri, a vedere poi il tuo quartiere come la tua città. Puoi anche abitare in una città fatta di tanti quartieri, ma di fatto se tu in 15 minuti di spostamento a piedi o in bici hai appunto l'80-90% delle cose che ti servono per vivere, vivi meglio, sei meno frenetico, hai diciamo una stratificazione del quartiere molto variegata. Ovviamente Parigi, come molte altre città europee, ma la stessa Milano, vivono di queste periferie che diventano da un lato dormitorio e da un lato città ghetto, perché diciamo la povertà e la tipologia di abitazioni porta le persone a mescolarsi sempre di meno, mentre in una città di 15 minuti ci possono essere gli appartamenti più di lusso e quelli più semplici, e quindi c'è un ascensore sociale possibile, mentre nelle città ghetto non si può fare, o meglio è molto complesso, quasi impossibile uscire dal tuo quartiere dormitorio. Quindi noi abbiamo comunque attualmente un 12-13% della popolazione globale che vive in città, in sole 35 città, e quindi ripensare le città diventa anche un modo per affrontare i cambiamenti climatici, cambiare il modo di approvvigionare, cambiare il modo di fare gli spostamenti, e quindi è un modo di affrontare la crisi climatica rimanendo, diciamo, nelle città, ma rivoluzionando il modo di vivere le città.
Bello, mi piace, voglio vivere in una città in cui ho tutto a 15 minuti da me e stavo pensando che è bellissimo perché non esisterebbero più i nomi dei quartieri, ma ognuno avrebbe il suo quartiere con un raggio di 15 minuti da casa propria. Segnalazione numero 3. Questo mi sembra proprio uno di quei manuali che dovremmo avere tutti come Bibbia. Si intitola Argomentare Watson, come smascherare i cattivi ragionamenti e sopravvivere al dibattito pubblico, di Eugenio Radin, Ponte alle Grazie, editore.
Eugenio Radin è un simpaticissimo violinista, è diplomato in violino al conservatorio ed è anche un filosofo e lavora molto nel mondo della comunicazione, tra l'altro un suo canale YouTube, un suo blog che vi consiglio di seguire perché ha tutta una serie di mini video molto, molto simpatici, molto incisivi, che cosa ci aiutano a fare? A capire che parlare e aprire la bocca e articolare parole, ma ci sono molte diversità che non cogliamo più tra argomentare, dimostrare, convincere, manipolare, propagandare, minacciare, fare discorsi catastrofici o diciamo invogliare a comportamenti come fanno gli influencer a volte, che sono finti, sono effimeri. Quindi noi siamo quotidianamente investiti da una grandissima quantità di discorsi, a volte a parole letteralmente, a volte li leggiamo, ma quello che abbiamo perso è la capacità di capire quel discorso quali obiettivi ha, però poi noi le decisioni le prendiamo e quindi su questi discorsi appoggiamo una serie di riflessioni che sono quelle che poi ci permettono di prendere una decisione, di schierarsi. Fra poco avremo delle votazioni europee, qualcuno magari in alcune regioni sta votando a livello locale, quindi noi abbiamo da un lato importanti decisioni da prendere, ma abbiamo perso un po' l'abitudine a capire i meccanismi e capire chi ci sta parlando, quali obiettivi ha. Questo tra l'altro è un saggio in forma di narrativa e quindi mi piace molto perché questi 10 capitoli che vanno a raccontare 10 fallacie, 10 bias legate al mondo della comunicazione, in realtà sono 10 mini racconti dove proprio il famosissimo investigatore Sherlock Holmes, dovendo risolvere 10 mini casi e ovviamente come sempre interloquendo con il suo affidato Watson, va ogni volta a usare una tecnica di argomentazione, di ragionamento e quindi ci fa capire anche attraverso appunto un espediente letterario quanto è sofisticata la comunicazione, quanto dobbiamo essere un pochettino con le orecchie tese per non farci così infinocchiare da qualcuno che vuole manipolarci.
Bello come stratagemma, ma io ho sempre odiato Sherlock Holmes. Però magari non essendo quello originale, in questo caso potrei trovarlo più simpatico.
È uno Sherlock molto casalingo, molto simpatico, meno spocchioso di quello che a volte troviamo nei romanzi originali.
Sì, sì, ma so che è un mio problema. E arriviamo alla mia segnalazione preferita, ovvero l'ultima, quella per bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Questa volta si tratta del libro Un cuore, storia, scienza e tanto amore di Noemi Fabra, Nomos Bambini, editore. Qua è un libro per bambini intorno agli 8 anni.
E come sempre in realtà l'età è quella, diciamo, suggerita, perché meno di 8 anni è così diventa un po' faticosa la lettura, ma dagli 8 anni a salire, come si trova nelle scatole di giochi di una volta, da 8 a 99 anni. E quindi io sono sempre convinto che leggere i libri per bambini da adulti è una bellissima abitudine, che acquisitela, praticatela, perché nei libri per bambini c'è sempre da stupirsi quasi di più che nei libri propriamente per adulti. Si parla del cuore, semplicemente, che con 100.000 battiti al giorno regola il ritmo della nostra vita, che è la nostra musica, il nostro tam-tam, è quello che ci porta davvero a scoprire il mondo, che ci dà energia. C'è una panoramica scientifica su come funziona, come è fatto, cosa serve, quale alimentazione favorisce, quale invece affatica il cuore. Ci sono il cuore degli animali, quindi scopriamo il polpo ha 3 cuori, la giraffa ha un cuore così asimmetrico, ci sono il cuore del capodoglio delle balene, è davvero un capolavoro di funzionalità nella sua maestosità, e poi ci sono tutti gli aspetti più legati alle emozioni attraverso la storia, perché noi chiaramente l'anatomia l'abbiamo scoperta un po' alla volta, man mano che avevamo dei nuovi strumenti di indagine, quindi prima si andava a occhio e poi quando abbiamo imparato con i microscopi sempre più sofisticati a capire il funzionamento, a capire il sangue, per esempio, da cosa è fatto, cosa serve, che meccanismo si porta dentro, abbiamo capito molto di più del cuore e abbiamo anche cominciato a studiare le sue relazioni con le emozioni, le sue relazioni con l'ambiente circostante, perché noi possiamo avere un cuore che funziona in maniera fantastica, ma possiamo avere dei momenti più bui, più tristi, più pieni di emozioni e quindi il nostro cuore, al di là della sua meccanica, può avere momenti di grande galvanizzazione e momenti di più pesantezza, maggior pesantezza. E in questo, tra l'altro, ci sono anche tutta una serie di racconti storici, anche geografici, perché c'è il cuore visto dalle comunità degli indiani, dei cinesi, il cuore come se lo raccontano le comunità del Sud America, delle comunità africane primitive. E, insomma, è sempre stato un luogo molto dibattuto, un tema molto dibattuto, e in questo libro, che ha solo 48 pagine ma bellissime illustrazioni, c'è veramente una panoramica molto ampia, con un sacco di domande aperte, come spesso capita nei libri per bambini, perché poi il gusto dopo aver letto è quello di andarsi a cercare delle risposte.
E come al solito, credo proprio che con la mia età da 8 anni in su sarà il primo libro che andrò a leggere. Grazie per tutti i consigli. Come al solito ritroverete poi nelle note dell'episodio tutti i dettagli se vi foste persi qualche titolo. E grazie Andrea, ci risentiamo il mese prossimo.
Mi raccomando, badate al vostro cuore.
A presto, ciao a tutti.
Bentornati, grazie mille Giuliana e Andrea come al solito per questi fantastici consigli. Un giorno spero di essere in grado di leggere tutti questi libri consigliati, non vedo l'ora.
Sì, certo. Nel senso che anche tu c'hai la pila di libri che ti sta guardando malissimo perché dici
sì.
Cosa stai pensando? Cosa
ma sai, il Kindle ha cominciato ad aiutare perché sono nascosti lì dentro, non li vedi, sono tutti aperti ma non lo sai. Comunque, parlando di cose più serie, la barza, vai Silvia.
Vabbè, tocca. Allora, qual è l'organismo più amodino? I batteri, perché hanno una buona cultura.
Badum-tsch.
Senti, io accelererei dopo questo. Che hai da dire, Anna? Cosa ci racconti?
Allora, io cambio completamente la scala e parlo di interazioni umane, policy, psicologia oggi.
Interazioni umane? No!
Sì, assolutamente sì. Però in realtà si collega un po' a quello che dicevi prima, perché si tratta sempre di un sistema molto complesso. Come dicevi tu, quando si considera magari un sistema come la Terra e si va a cercare di misurare come ruota, cosa va a influenzare la rotazione, ma anche quando parliamo del riscaldamento globale, una delle cose più difficili in questo caso è determinare quali sono le cause. Perché? Perché è difficile fare degli esperimenti completamente controllati e randomizzati. E in psicologia abbiamo la stessa situazione. Tu hai delle persone che si comportano, fanno cose della società, dei gruppi di persone, e cerchi di misurare quali sono i fattori e le variabili che vanno a moderare i diversi comportamenti, le diverse risposte, ma non hai controllo su questi comportamenti, oppure hai poco controllo. Quindi oggi voglio parlarvi di un progetto che ha cercato di fare esattamente questo, di fare una misura causale, quindi una misura in cui viene controllato l'esperimento dall'inizio, la variabile chiave viene controllata dagli sperimentatori e viene applicata in modo randomizzato a due gruppi diversi. Questo studio si chiama Baby's First Years, è stato sviluppato e lo stanno facendo in US, in diversi posti, quindi abbiamo la Duke Stanford School of Public Policy, la New York University, la Columbia University, UCI Irvine e University of Wisconsin. E quello che cercano di fare è di studiare in modo causale la relazione tra la riduzione della povertà e lo sviluppo cerebrale in bambini piccoli.
Un esperimento politico.
Eh sì, molto politico, decisamente. Come fanno? Loro hanno reclutato, lo studio va avanti dal 2018, e durante il 2018-2019 hanno reclutato 1000 famiglie a low income, a basso reddito, e hanno reclutato le mamme, in particolare, poco dopo che avevano partorito. Da lì, per 52 mesi, gli danno o 20 euro al mese o 330 dollari, scusate, dollari al mese. In modo incondizionato, cioè così, non devono fare niente, semplicemente gli vengono dati questi soldi a inizio mese, senza che loro debbano fare nient'altro. E questo sanno che succederà per 52 mesi. E, punto chiave, le mamme vengono assegnate a uno o all'altro gruppo sperimentale in modo completamente randomizzato. E questo permette di diminuire delle variabili che di solito confondono i dati. Ad esempio, una cosa che si fa spesso è andare a misurare una variabile di attività cerebrale e si vede se questa variabile è diversa in un gruppo ad alto reddito versus un gruppo a basso reddito. Però quando si fanno questi tipi di misure non si riesce ad andare a vedere se la causa della differenza, se si trova una differenza significativa dell'attività cerebrale, è il gruppo a cui queste persone fanno parte. Perché? Perché i due gruppi non sono randomizzati. Cioè, noi abbiamo tutta una serie di altre variabili che arrivano in pacchetto insieme all'essere ad alto reddito o all'essere a basso reddito, come ad esempio anche solo dove possiamo permetterci l'affitto e se possiamo permetterci l'affitto vicino a determinati negozi o a determinate attività, anche solo questo va a cambiare, oppure se possiamo viaggiare, se non possiamo viaggiare. Quindi magari potrebbe essere che la differenza nell'attività cerebrale in realtà non è legata alla disponibilità finanziaria in sé per sé, ma è legata all'area in cui viviamo o qualcosa di questo tipo. Quindi si possono testare correlazioni di solito, ma non la causalità.
Qui sono tutte low income, quindi sono tutte a basso reddito, e
sì,
la differenza viene introdotta dagli sperimentatori, se ho capito bene.
Esatto.
Ok.
E appunto vengono dati 330 dollari o 20 dollari ogni mese. Ora, lo studio è ancora ongoing, quindi non è finito, hanno cominciato i recruiting nel 2018 e poi hanno raccolto molte misure di diverso tipo, quindi misure che riguardano la famiglia, misure che riguardano lo stress, le spese familiari, le routine familiari, il modo in cui i genitori usano il loro tempo, se lavorano, che tipo di parenting style, quindi stile genitoriale hanno, che tipo di child care hanno i diversi bambini, però anche misure proprio riguardo i bambini, quindi lo sviluppo dei bambini, la salute, lo stress, il comportamento e anche alcune misure di attività cerebrale. Non sono ancora stati pubblicati molti risultati perché lo studio ovviamente sta ancora continuando, ma ce ne sono due o tre che mi piacerebbe sottolineare. Il primo è che non hanno trovato nei primi 3 anni di vita differenze nei due gruppi per quanto riguarda la salute dei bambini o il sonno dei bambini. Ok, quindi primi 3 anni di vita, nessuna differenza tra i due gruppi in salute o sonno dei bambini. Però hanno trovato una differenza perché arrivati a 2 anni, il gruppo che riceveva più soldi mangiava più prodotti freschi, quindi più verdura, più frutta, più cose sane, più cibi sani. Quindi, ad esempio, questo studio già ci sta mostrando che riuscire ad essere in grado a mangiare sano e quindi a trattarsi bene, che sappiamo essere essenziale, importantissimo anche per lo sviluppo a lungo termine di una persona, questo non è per forza legato alla disponibilità di dove stiamo vivendo. Come dicevo prima, magari può essere che una persona a basso reddito abiti in una zona meno fornita di, non so, negozi che vendono prodotti freschi in qualche modo, e di conseguenza semplicemente facciano più fatica ad arrivarci e quindi sia un po' una relazione, ma il fatto di avere un più basso reddito non sia la causa principale di riuscire a mangiare meno prodotti freschi. E invece questo studio ci dimostra che è proprio così. Qui c'è una relazione causale. Chi ha più disponibilità economica riesce a mangiare meglio. Quindi già questo mi sembra piuttosto interessante. E un secondo studio che hanno pubblicato, metteremo tutti i link e tutte le referenze nella descrizione del podcast. E in questo secondo studio hanno misurato l'attività cerebrale usando l'elettroencefalogramma dei bambini attorno all'anno di età, attorno al primo compleanno. E in questo caso hanno trovato che c'era una differenza significativa tra il gruppo che ha ricevuto più soldi e quello che ne ha ricevuti meno. I bambini delle famiglie che avevano ricevuto più soldi mostravano una maggiore attività nelle alte frequenze. Cosa vuol dire? Allora, è presto per tirare somme o conclusioni a largo raggio, diciamo, però si sa che l'attività cerebrale nelle alte frequenze è associata allo sviluppo cognitivo e allo sviluppo del linguaggio, ma anche allo sviluppo socio-economico quando sono bambini, ma anche poi nell'adolescenza. Cosa vuol dire? Beh, per ora niente, nel senso non vuol dire che i bambini con più soldi quando sono piccoli, le famiglie che hanno, non so, più soldi quando i bambini sono piccoli, poi sono più intelligenti o poi parlano meglio. Non è così, perché poi si tratta di una correlazione. Però soltanto l'essere riusciti ad avere una maggiore disponibilità economica. E ripeto, 330 dollari, non li hanno fatti diventare milionari, sono 330 dollari al mese, ha creato una differenza nello sviluppo cerebrale, nell'attività cerebrale all'anno di età. Quello che si sta cercando di mostrare con questi risultati è che, ovviamente, qui lo scopo generale degli investigators, degli scienziati, è di mostrare ai politici l'importanza dei supporti a persone più in difficoltà o a famiglie più in difficoltà. Soltanto quel piccolo supporto già crea grosse differenze. E noi sappiamo, magari noi vivendo in Europa siamo leggermente più sensibili a questi temi, ma sappiamo che in US la politica è diversa per quanto riguarda i supporti sociali.
Sì, è una cosa molto importante, sì, c'è anche un discorso abbastanza critico sulle disuguaglianze in US, quindi immagino che ci sia da parlarne. La domanda che volevo fare era: per quale motivo sono stati dati 20 dollari a un gruppo di famiglie invece di non dare niente?
E è una questione etica. È come quando si fa un trial clinico per un farmaco. Se c'è a disposizione, parlando del farmaco, una medicina che già funziona, non si può non dare al gruppo di controllo.
Ok.
Quindi quello che si può cercare di fare è vedere se la medicina nuova funziona meglio di quella già esistente. Ma non si può semplicemente dire non ti do niente se c'è in realtà un qualcosa a disposizione. Qui stessa cosa, non è etico dare zero, ma in più c'è anche un altro fattore che è se io do qualcosa a qualcuno, già anche solo il fatto di mettere a disposizione una variabile, in questo caso i soldi,
Ok.
è una variabile di per sé. Cioè, dare qualcosa, comunque ho dato qualcosa in più, e se l'altro gruppo non ha niente, la differenza potrebbe essere dovuta al fatto che a uno ho dato qualcosa, all'altro non ho dato niente. È un po' come se fosse il placebo,
okay.
Diciamo. Devo dare qualcosa comunque per togliere quella variabilità,
sì,
ma ovviamente devo creare una differenza in quantità.
Ok, no, chiaro, chiaro. Interessante poi seguire il follow up di questo studio, che se effettivamente ha dei risultati misurabili potrebbe avere delle implicazioni che, vabbè, vogliamo essere ottimisti, verranno ascoltate, non... preferisco lasciare in sospeso perché poi...
Sì, diciamo che sarà più difficile non ascoltare e dire ma va là, figurati, se basta questo.
Vabbè, ho dei dubbi, ma qui è meglio che non parte il rant, perché siamo in chiusura. Questa settimana non ringraziamo nessuno perché siamo egoiste. No, in realtà
siamo brutte persone.
Siamo delle brutte persone. No, in realtà perché abbiamo avuto un po' di busillis nelle tempistiche, sempre il tempo c'entra e quindi...
Problemi tecnici.
Sì, no, problemi tecnici e non abbiamo la lista a disposizione, ma saranno tutti ringraziati la prossima settimana, quindi si tratta soltanto di aspettare un po'.
Bene, allora grazie a tutti, noi vi lasciamo ora i contatti, potete scrivere alle mail info@scientificas.it, potete trovarci su Facebook, su Instagram con la handle SciCast, potete trovarci su Telegram, abbiamo un fantastico gruppo Telegram,
fantastico.
Molto attivo, favoloso.
Favoloso,
io purtroppo non sono molto attiva, ma ci sono, però se mi taggate e dovete chiedere qualcosa lo vedo e rispondo sicuramente, promesso?
Anch'io?
Penso di aver detto tutto, spero di aver detto tutto. Grazie Silvia e grazie a tutti.